Incontro Giovanni Fontana. Giovanni Fontana ha bisogno di poche presentazioni, è conosciuto nella Svizzera italiana perché è stato insegnante, critico letterario che si è occupato di prosa e di poesia, poeta e in più con la sua prima raccolta di racconti, Breve pazienza di Ritrovarti, ha vinto anche il premio svizzero di letteratura. Giovanni Fontana, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Coraggio, speranza, ottimismo sono le tre parole che Elena ha scritto su di un foglio appeso in cucina. È anche il titolo di un intero capitolo, Coraggio, speranza, ottimismo. Chi è Elena Giovanni?
Allora, Elena è un personaggio difficile da descrivere, da raccontare. Io mi sono voluti parecchi anni in qualche modo per entrare in questo personaggio e per cercare di portare alla luce anche i suoi segreti, i suoi lati nascosti. Diciamo che l'episodio che lei cita, l'episodio in cui Elena scrive su questo foglietto di un block notice utilizzato in genere per la spesa, queste tre parole, coraggio, speranza e ottimismo, e appiccica questo foglietto sopra il fornello elettrico nel santuario della casa, è un episodio importante perché è il momento in cui Elena in qualche modo scopre il proprio destino, o forse la propria missione, o forse ancora direi la propria condanna. Elena è una ragazza che fin da giovane cerca se stessa. Nasce sul lago di Como, cerca se stessa inizialmente specchiandosi nelle persone che ha intorno, direi soprattutto in sua madre Costanza, di cui avverte la forza, la concretezza, direi quasi anche l'eroismo, ma che sente profondamente estranea alle sue aspirazioni più profonde. Poi in suo fratello Sandro, nella sua amica del cuore Lucia e in tutti gli altri abitanti di questo piccolo mondo lacustre in cui cresce. Il primo momento importante della sua vita è la scoperta dell'interiorità, la scoperta dei sentimenti, i sentimenti su cui, diciamo, la piccola società filistea in cui è nata e cresciuta stende un velo così di silenzio e quasi di censura. Scopre i sentimenti in un momento delicato della sua vita, è costretta a soggiornare per un breve periodo in una casa di cura, in una località sopra il lago di Como, sulle montagne che circondano il lago Azelvio. Nell'atmosfera particolare, in questo luogo isolato dal mondo, osservando per la prima volta il lago in una prospettiva diversa, dall'alto e non dal basso, avverte qualche cosa di nuovo, sente il richiamo dei sentimenti e li scopre attraverso la musica che per la prima volta ascolta nell'atrio del sanatorio, la musica Incantatori di Chopin, attraverso i versi di Montale, che legge su un libro che le viene prestato da un suo vicino di stanza, uno studente che è lì per curarsi. Scopre i sentimenti e scopre che vorrà essere diversa da sua madre, che vorrà studiare per diventare qualcosa di diverso da sua madre per scoprire se stessa. Quindi gli studi universitari, dopo la maturità da privatista alla Volta di Como, gli studi universitari a Milano alla Cattolica, anni veramente elettrizzanti per lei, perché coincidono anche con la scoperta dell'amore, l'amore per un assistente universitario timido e intelligente. Un amore, potremmo dire, disincarnato, che galleggia su una pellicola sottile di parole, parole lette, parole ascoltate, parole scritte. Il passo successivo, che si avvicina al momento di cui lei parlava all'inizio della sua domanda, il passo successivo, la prima incrinatura, potremmo dire, nei sogni di Elena, avviene alla vigilia del matrimonio con Ernesto. Scopre di dover fare i conti con qualche cosa che fino a quel momento aveva ignorato, con il corpo. È il primo shock, potremmo dire, a cui si sommano subito dopo il matrimonio e il trasferimento in Svizzera, le incombenze, come dire, le responsabilità, il peso di una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle definitivamente scegliendo di studiare, quindi una vita di sposa, una vita di madre che si deve dedicarsi interamente ai propri figli. Ecco, questo è lo stato d'animo particolare di Elena quando accade l'imprevisto, la malattia psichica del figlio primogenito Luca. Che è naturalmente un evento dirompente, che rimette in discussione tutti gli equilibri precedenti, ma è anche paradossalmente l'evento che le offre una possibilità di riempire una sorta di vuoto interiore. E quindi quella scena, la scena in cui lei scrive quelle tre parole, coraggio, speranza e ottimismo, su quel foglietto di carta quadrettata, è in sostanza la scena in cui lei compie un gesto simbolico di accettazione di una missione che però è anche una condanna.
Non c'è solo Luca, c'è anche Pietro, ci sono altre due figlie nella vita di Elena e noi conosciamo Elena in apertura di romanzo proprio grazie allo sguardo di Pietro che cerca di indagare il mistero di questa madre sempre perfetta, sempre elegante, sempre molto distante da tutto. tutto, no? Elena è sicuramente un personaggio di donna tragico, misterioso, e lei, Giovanni Fontana, la racconta attraverso le voci di chi l'ha conosciuta e frequentata. Una scelta, quella della polifonia, difficile da gestire per uno scrittore. Ecco, perché ha optato per questa forma? Ci sono più strati di lettura che offre Macchie Azzurre in una sera d'estate.
Certo, lei tocca un punto importante nella mia idea, insomma, di narrazione lunga, nel mio passaggio dal racconto breve al romanzo. Ho immaginato una narrazione polifonica. Forse per capire il senso di questa narrazione bisogna partire dalla situazione iniziale che viene descritta nelle prime pagine del romanzo. Elena è ormai in là con gli anni, è vedova, è messa a confronto con i risultati preoccupanti di alcuni test clinici che la inducono a ripensare alla propria vita, insomma a riscrivere, a riandare, a ripercorrere la trama della sua esistenza, in una ricostruzione che però ha qualcosa di forzato, quasi di oleografico. È nella condizione particolare in cui si trovano gli anziani, che cercano di far tornare tutti i conti della propria vita e di trovare un senso anche laddove questo senso non c'è o non c'è stato. Ecco, questo tipo di ricostruzione tocca profondamente Pietro, il personaggio di cui lei parlava prima, il secondogenito, che è il figlio in questo momento più vicino ad Elena. Lo tocca, ma potrei dire anche lo indigna, perché l'immagine che ha lui di questa storia familiare è completamente diversa. È una storia, secondo lui, segnata dal dolore, dall'incomprensione, e anche quell'evento centrale che è la malattia psichica nel figlio maggiore di Luca è qualcosa che andrebbe scritto e raccontato in maniera diversa. Ecco, da questa tensione nasce il bisogno di Pietro di contrapporre alla narrazione della madre una narrazione alternativa. E mentre lui disseppellisce dai cassetti polverosi, dagli armadi polverosi, diari, lettere, fotografie, ecco sorgere come dal nulla le voci di testimoni che hanno conosciuto Elena e che sono pronti in qualche modo a raccontare Elena e a raccontare anche una parte della propria vita. Questo meccanismo, questo intreccio polifonico di voci non è un esercizio di sperimentalismo fine a se stesso, ma risponde, direi, a due esigenze ben precise, almeno per me. Da una parte, dare il senso anche al lettore della ricerca faticosa di un senso che ognuno di noi compie dentro di sé, una ricerca che è insidiata naturalmente dai buchi della memoria e anche dalle trappole della rimozione. E dall'altra, di dare al lettore il senso dell'enigma di Elena. Elena è veramente un personaggio imprendibile. È una donna normale, ma è una donna che vive anche nell'ombra e che pure dall'ombra sa sprigionare, come dire, un fascino a cui io come narratore, ma spero anche il lettore, non può restare insensibile. Ecco, si affollano intorno ad Elena tante voci, si moltiplicano le prospettive, ma questo non dirada la nebbia che circonda Elena, ma al contrario, potremmo dire, infittisce questo un piccolo grande mistero che Elena è e che forse tutti noi siamo. Ecco, quindi il senso di questa narrazione polifonica è la ricerca di una verità che però si rivela in definitiva sempre sfuggente.
Una verità sfuggente che risuona profondamente anche in chi legge il romanzo, perché appunto è la verità sfuggente che caratterizza ognuno di noi. Lo dicevo prima, Giovanni Fontana, c'è spazio anche per il racconto delle varie voci, il racconto personale delle varie voci che ci restituiscono la figura di Elena. E lei rende questo monologo interiore, lo rende tra parentesi e in corsivo. E io mi sono chiesta se questa sua scelta significa che lo scarto tra la agito e il pensato, è una frattura raramente rimarginabile.
È così. Io volevo creare livelli di scrittura e quindi anche di lettura diversi. Volevo che il personaggio ci apparisse nelle sue azioni, nelle sue parole, ma anche nei suoi pensieri, e che ci fosse una specie di cortocircuito fra queste dimensioni. Ricorso anche a registri diversi, anche a soluzioni grafiche diverse, contemporaneamente voleva creare anche un ritmo particolare nel racconto, un ritmo spezzato. Il lettore si accorgerà, aprendo il mio libro, che sono molto frequenti gli spazi bianchi fra un paragrafo e l'altro. Questo vuole dare anche il senso di una narrazione quasi ansimante, di un'angoscia che in qualche modo accompagna chi scrive e chi legge. Quindi sì, il ricorso a questi registri, ai corsivi che si affiancano ai tondi, alle parentesi che in qualche modo incidono sulla pagina ulteriori spazi di approfondimento, è assolutamente intenzionale ed è legata proprio a questa idea di scrittura frammentaria, di andamento franto, insomma quasi sincopato, che mi sta a cuore fin da quando ho cominciato a scrivere e che in qualche modo esisteva già in nuce nei racconti.
Arriverei al personaggio di Luca. Devo dire a chi ci sta ascoltando che è un romanzo che porta sicuramente il lettore ad un'introspezione, perché è un romanzo fine di scandaglio emotivo e psicologico, ma è un romanzo che regala anche un orizzonte ampio, non è per nulla claustrofobico, grazie alla polifonia, grazie a questa stratificazione. C'è la figura di Luca che viene tratteggiata lievemente, il figlio maggiore affetto da questa malattia psichica profonda, importante, che stravolge Elena ma anche la vita familiare tutta. Luca non arriva subito, però a un certo punto arriva e anche lui prende voce. Ecco, io ho sentito quasi un pudore in lei nel far sì che Luca prendesse voce e raccontasse Elena. Ho sentito correttamente oppure è stato un mio sentimento?
No, credo che lei abbia ragione. Diciamo che per gran parte del romanzo Luca viene raccontato dagli altri, viene in qualche modo descritto attraverso il filtro delle coscienze di altri personaggi, e la sua malattia in particolare ha questa sorte. Volevo che si creasse una sorta di attesa anche nel lettore, perché questo lo possiamo svelare, c'è uno spazio di Luca che è la parte finale del libro, in particolare l'epilogo, in cui prende la parola direttamente e racconta se stesso, racconta i suoi rapporti con la madre, racconta anche i rapporti con il fratello minore, perché c'è una tensione anche fra i due. Potremmo dire che entrambi i personaggi, sia la madre che Pietro, in qualche modo usano la malattia, anche se la parola naturalmente è una parola che pronuncio con un certo dolore, ma usano la malattia di Luca. Abbiamo detto che in un certo senso Elena trova in questa malattia e nell'accudimento di Luca una ragione di vita, un senso per la propria vita. Ma anche Pietro, in un certo senso, trae dalla vicinanza con Luca l'impressione di vivere qualcosa di grande. Quindi è sfiorato qualcosa di grandioso come la malattia psichica può essere. So che sto dicendo una bestemmia, la malattia psichica è dolore in primo luogo, ma in sé anche qualcosa di grande. E Pietro in qualche modo sente questa grandezza. E naturalmente Luca avverte in questo atteggiamento del fratello di nuovo una forzatura, una violenza su se stesso. Ecco, dicevo che la malattia di Luca è raccontata per gran parte del libro attraverso le coscienze degli altri personaggi, e in particolare c'è una scena, potremmo dire la scena primaria, l'evento dirompente che segna l'inizio della fase più clamorosa di questa malattia, che viene raccontata tante volte da Elena, da Pietro, da Ernesto, come se raccontandola tante volte, consumando in qualche modo le parole, la si potesse cancellare, si potesse ritrovare intatta il figlio 14enne del giorno prima di questo esplodere della malattia stessa. Ecco, quindi c'è come una preparazione all'ingresso in scena di Luca che viene soltanto nella parte finale, e nella parte finale Luca esprime anche un desiderio di normalità, vorrebbe essere invisibile, vorrebbe non essere più al centro della scena, vorrebbe essere normale, e però sente anche su di sé questo destino di solitudine. Ho cercato nelle pagine finali di far sentire questo senso di solitudine e abbandono, anche intrecciando al racconto di una scena che non riassumerò, che è la scena dell'incontro con Elena ormai ricoverata in una casa di riposo, all'evocazione di alcuni versi che mi hanno sempre toccato molto di Rilke, che parlano proprio di solitudine e di abbandono.
Giovanni Fontana, grazie della sua generosità di essere stato con noi qui a Rete 2 e le auguro una buona giornata.
Grazie a lei.